Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Non volevo farvi vedere delle diapositive, ma alla fine mi sono convinta a farlo. Quindi scusate un attimo. Allora, il mio obiettivo oggi è quello di raccontarvi che cosa ha fatto la Regione Emilia-Romagna, come siamo partiti, che cosa abbiamo costruito, che cosa stiamo facendo attualmente e anche quali sono gli ambiti di collaborazione che si sono instaurati con l'UNAR. Allora, tanto per iniziare, una breve panoramica di come siamo arrivati al Centro regionale contro le discriminazioni. Il punto di partenza per noi, diciamo, il quadro normativo in cui ci siamo collocati è ovviamente il già citato testo unico sull'immigrazione, in particolare il famoso articolo 44, che stabilisce che appunto le regioni, in collaborazione con province, comuni, associazionismo, possono, effettivamente la parola usata è possono, predisporre dei centri di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni. Da qui siamo partiti. Questo articolo è stato recepito dalla legge regionale sull'immigrazione, di cui l'Emilia Romagna si è dotata già dal 2004. All'interno di questa legge c'è un articolo proprio dedicato alle misure contro la discriminazione e qui la Regione ha assunto, diciamo, già parzialmente un impegno, perché appunto si dice che riprendendo poi testualmente l'articolo 44, che in collaborazione con province, comuni, terzo settore, parti sociali, eccetera, si intende esercitare le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e qui si dice ancora consulenza legale per gli stranieri. Per fare questo la Regione si prende l'impegno di istituire un centro regionale contro le discriminazioni. Poi viene rimandato, diciamo, il tema dell'articolazione di questo centro al programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri. Il primo programma triennale era 2006-2008 e qui l'impegno è diventato ancora più formale, si dice appunto, la Regione stabilì che entro il 2007 avrebbe avviato un centro contro le discriminazioni, delineando già qua quali sarebbero stati, quali sono attualmente appunto le funzioni svolte, che poi sono le stesse funzioni svolte da UNAR sostanzialmente, quindi fare prevenzione, fare promozione di azioni positive e lavorare poi invece sulla seconda parte, che è quella appunto della riparazione, cioè dove c'è stata una discriminazione, attuare tutte quelle iniziative che servono a rimuoverla e poi naturalmente fare monitoraggio e verifica, perché è fondamentale per orientare poi le scelte politiche e tecniche regionali. E già nel 2006, perché questo programma triennale del 2006 si prevedeva di instaurare forme di collaborazione e confronto costanti con l'UNAR e con le altre regioni che, come stava facendo l'Emilia Romagna, avessero inteso appunto attivare dei centri regionali. E in questo articolo poi prende anche già forma quella che è diventata effettivamente la struttura del centro regionale, quindi un centro regionale sotto forma di rete con le province che rappresentano degli snodi fondamentali. Però una rete pubblico-privata, perché già qui si parla appunto di reti provinciali di soggetti pubblici e non. E il successivo programma triennale, cioè quello che è attualmente in vigore, quello che va dal 2009 al 2011, ha messo il tema della lotta alle discriminazioni, del contrasto al razzismo, tra i tre obiettivi prioritari delle azioni che la Regione svolgerà in questo triennio. Questo impegno regionale contro le discriminazioni è stato poi ribadito in un articolo della legge finanziaria, la finanziaria attualmente in vigore, l'articolo 48, in cui viene fatto esplicito riferimento al tema della parità di accesso ai servizi, vengono richiamate le direttive europee e al comma 3 si dice che i diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi si applicano ai singoli, alle famiglie e alle forme di convivenza previste appunto dal decreto del Presidente della Repubblica 223. E poi l'impegno, quello evidenziato in rosso, comunque da parte della Regione, degli enti locali, del terzo settore, a fare in modo che tutto venga messo in atto per superare le condizioni di svantaggio derivanti dalle pratiche discriminatorie. le funzioni appunto che il centro regionale svolge sono le quattro che vi dicevo prima. Ecco, quali sono state le tappe? Vi ho illustrato prima la parte normativa. Il primo punto di partenza è stato la stesura di un protocollo regionale che peraltro veniva richiamato dal dottor Trovato. Questo protocollo regionale è stato firmato gennaio del 2007, da questi soggetti. Dal Dipartimento, che poi all'epoca si chiamava Diritti e Pari Opportunità, insomma comunque dal Dipartimento per le Pari Opportunità, e poi da tutti quei soggetti di rilievo regionale che potevano avere un ruolo sul tema delle discriminazioni, quindi rappresentanze degli enti locali, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, le associazioni iscritte al registro di cui si è già parlato questa mattina, le rappresentanze regionali dell'associazionismo, appunto come ARCI, ACLI, e poi la consulta per i cittadini stranieri, la consulta regionale e due soggetti fondamentali per il tema della tutela dei diritti, cioè il difensore civico dell'Emilia-Romagna e le consigliere di parità dell'Emilia-Romagna. Questi sono stati i nostri interlocutori anche per la stesura del protocollo regionale, perché diciamo la scelta che è stata fatta fin da subito dalla Regione è stato quello di costruire assieme a questi soggetti il protocollo e poi tutte le tappe successive. E, per esempio, il lavoro con le province e con i comuni, con gli enti locali è stato fondamentale, perché con loro abbiamo anche costruito il modello di centro regionale, che poi in parte era delineato ma poi nei dettagli l'abbiamo costruito assieme ai tecnici di comuni e province. Questo modello di centro regionale è stato varato a novembre del 2007, quindi se trovo la diapositiva, ecco. È un modello che ha una rete piuttosto articolata, dove le nove province emiliano-romagnole funzionano da interfaccia col territorio. Le province coordinano, diciamo, delle reti territoriali contro le discriminazioni che hanno nei distretti sociosanitari il loro nucleo. Quindi ogni distretto sociosanitario in Emilia-Romagna sono... Qui ho rappresentato diciamo due territori, Piacenza per esempio ha tre distretti, Reggio Emilia ne ha sei, c'è chi ne ha soltanto due e chi ne ha sette, comunque sostanzialmente 38 distretti. Il distretto è organizzato così dal punto di vista delle discriminazioni, ha perlomeno un punto di riferimento centrale dell'area distrettuale con delle funzioni un po' più complesse rispetto al tema delle discriminazioni, e attorno a questo nodo di raccordo, l'abbiamo proprio chiamato, ci sono una serie di punti antidiscriminazioni, gli sportelli e le antenne con funzioni diversificate. Le antenne fanno attività di supporto, di orientamento, quell'orientamento che diceva prima, per esempio citava il dottor Ferrari, cioè quando un cittadino si rivolge ad uno di questi punti e se si tratta di una discriminazione l'orientamento viene fatto verso o uno sportello o un nodo, che sono i soggetti deputati a trattare il caso. Se invece si tratta di non una discriminazione, ma una necessità comunque di aiuto di altro tipo, comunque viene fatto un orientamento ai servizi del territorio. Sportelli e nodi di raccordo sono i luoghi dove fisicamente il cittadino si può rivolgere per la presa in carico della propria situazione, quindi per l'analisi della storia che viene presentata e, se si tratta di discriminazione, per l'attivazione delle azioni necessarie appunto a rimuoverla. Quindi fondamentalmente abbiamo costruito un'architettura a più livelli. La Regione ha ovviamente un compito di coordinamento e di tenuta dell'insieme della rete regionale. E noi come Regione ci occupiamo e mettiamo in campo delle risorse per sviluppare delle azioni di sostegno di questa rete, perché è una rete piuttosto complessa, poi vi dirò che numeri ha attualmente, e quindi tutte le attività per esempio di informazione, documentazione, formazione degli operatori, la produzione di materiali informativi, il raccordo con UNAR, questo è quello che la Regione Emilia-Romagna mette in campo. E le province, come avete visto poi dal lucido precedente, hanno un ruolo di coordinamento delle reti provinciali, e i comuni capodistretto sono sostanzialmente i soggetti di riferimento del distretto sociosanitario, hanno ovviamente un compito specifico rispetto a quella rete territoriale. So che è complesso, tutte le volte che lo racconto so che non è semplicissimo, quindi eventualmente se poi dopo ci sono dubbi, domande, insomma, lo lasciamo alla parte successiva. Ecco, vi dicevo, com'è oggi la nostra rete territoriale? È una rete che è stata costruita a partire dal 2008, perché poi una volta definiti i requisiti abbiamo fatto tecnicamente delle chiamate, no? Abbiamo, con degli atti amministrativi abbiamo invitato i soggetti del territorio, gli stessi che avevano firmato il protocollo regionale, a candidarsi per diventare punti di questa rete regionale. E abbiamo fatto dal 2008 ad oggi 6 chiamate. Attualmente la situazione, la panoramica della nostra rete regionale è questa: suddivisi per province, e un certo numero, 25 nodi di raccordo, 42 antenne con funzione di sportello, 132 antenne informative, per un totale di 199 punti antidiscriminazione. Questi numeri, visti da un altro punto, da un'altra angolazione, ci parlano di un impegno sia degli enti pubblici, dei sindacati e del terzo settore fondamentalmente. Voi vedete che i nodi di raccordo, che sono quelli che hanno un ruolo principale a livello di funzioni nell'ambito del territorio distrettuale, sono prevalentemente rappresentati da enti pubblici, proprio per le necessità, per i requisiti che abbiamo richiesto, che abbiamo posto, no? per la candidatura, è stato piuttosto naturale che fossero prevalentemente enti pubblici. Mentre invece poi la distribuzione su antenne con funzioni di sportello e antenne informative vede una presenza maggiore di sindacati e soprattutto di terzo settore. Una cosa importante da rimarcare è che questi soggetti, questi 199 punti, non è che sono stati creati ex novo. Noi abbiamo chiesto che questa funzione dell'antidiscriminazione entrasse a far parte delle attività normalmente svolte già sui territori, quindi dagli sportelli che si occupano di immigrazione, gli sportelli sociali, i sindacati con i loro sportelli, per esempio migranti, sono già un punto di riferimento, tutto il mondo dell'associazionismo. Cioè l'idea è stata quella di non creare cose nuove, non duplicare delle risposte che già esistevano sul territorio, ma di valorizzare quelle che già ci sono, anche perché questa è una rete che vuole essere capillare, perché il cittadino possa avere un punto di riferimento vicino a sé, non debba andare in un'altra città per vedere presa in considerazione la propria situazione, e questi sono luoghi che i cittadini già comunque conoscono e frequentano. Dico cittadini e mi riferisco prevalentemente alle persone straniere, perché questa è una rete nata sul tema dell'immigrazione, ma con l'obiettivo di allargarsi agli altri fattori di discriminazione, perché poi sappiamo che nell'esperienza non è possibile molto spesso tenere separati i fattori che portano ad una discriminazione. Un passaggio fondamentale è stato quello che richiamava prima il dottor Trovato, cioè la firma di un accordo operativo con l'UNAR, quindi un accordo specifico di impegni reciproci, cioè come facciamo a lavorare insieme, poi per dirlo in maniera più semplice. Quindi fare assieme delle iniziative di sensibilizzazione. Abbiamo già lavorato assieme all'ultima settimana d'azione contro il razzismo, quella che c'è stata dal 15 al 21 marzo, avevamo già lavorato assieme per la settimana contro la violenza che si tiene ad ottobre. E partecipare assieme a bandi, progetti europei, e fare un lavoro assieme sui casi. Prima vi è stata illustrata dal dottor D'Angelo il sistema informativo che viene utilizzato. Come regione abbiamo deciso di non creare un nostro sistema informativo che si relazionasse a quello di UNAR, ma abbiamo chiesto, c'è stato un grossissimo lavoro da parte appunto di Format e del Dipartimento, perché il sistema informativo che UNAR utilizza fosse fruibile anche dalla nostra rete, con quel livello di complessità che abbiamo, no? Sportelli, nodi, eccetera. L'idea è quella appunto di fare un lavoro di monitoraggio uniforme a livello nazionale e quando altri centri regionali o provinciali si attiveranno poter arrivare ad una comparazione dei dati su scala nazionale. E un'altra cosa molto importante che abbiamo attivato con UNAR è tutta l'attività di formazione. Noi facciamo dei corsi di aggiornamento di base per gli operatori che lavorano in quei 199 punti che vi ho fatto vedere prima. UNAR è presente nei corsi che noi facciamo per questi operatori in alcuni snodi fondamentali, tipo tutti la parte sugli aspetti giuridici. Adesso avvieremo un lavoro sulle modalità di presa in carico del caso, perché chiaramente si parlava prima di uniformare i linguaggi. Ecco, i linguaggi che vengono utilizzati ad UNAR quando riceve le telefonate devono essere linguaggi simili a quelli che vengono utilizzati nei nostri punti antidiscriminazione del territorio quando le persone si presentano a segnalare un caso. Rispetto alla direzionalità dei rapporti tra centro regionale e UNAR, abbiamo anche avviato delle esperienze per cui un caso che arriva al contact center di UNAR, cioè al numero verde di UNAR, se è un caso verificatosi in Emilia Romagna e su quel territorio c'è un nodo o uno sportello, l'UNAR lo gira direttamente a noi, quindi viene trattato direttamente sul territorio. E ovviamente è bidirezionale questa cosa, quindi dei casi dell'Emilia Romagna che noi non riusciamo a risolvere o a portare a conclusione possono essere trasmessi ad UNAR. Io penso di aver già portato via tutto il tempo e forse anche di più a disposizione, quindi direi che posso concludere qui. Vi ringrazio.